vita ho scelto di fare lo psicologo. Come mai ho scelto di fare lo psicologo? Ma non lo so, forse perché a un certo punto ho pensato che una delle cose che forse sapevo fare un po' di più quando ero un ragazzo era ascoltare gli altri. Non so perché, ma molti venivano da me. Quindi mi trovavo, qualcuno una volta mi disse: ma tu sei quasi tutti, ti trasformerai in un orecchio da rete, perché vedo che tutte le persone vengono da te a parlare. Allora ho detto: ma se devo scegliere qualcosa da fare nella vita, scelgo qualcosa che in qualche modo valorizzi l'ascolto. Allora ho deciso di fare questo cosa. Poi se andate bene, ho detto: ma proviamo a fare il test, vediamo un po' cosa succede. E sono accorto che alla fine sono andato avanti, quindi ho detto: ma probabilmente allora è vero che ciascuno poi ha una propria, come dire, anche caratteristica o competenza nella vita da poter in qualche modo maturare. Allora cosa succede? Che nella mia vita ho deciso di fare lo psicologo, ma di incontrare, ecco, tante persone, specialmente nella formazione. Ecco, quindi sono qua stasera a parlare di relazioni d'aiuto, ma dico anche un po' grazie a tutte le persone che invece ho incontrato, non direttamente ma anche indirettamente, perché i racconti della relazione d'aiuto molto spesso passano dagli operatori, passano dai volontari, passano dalle persone che incontriamo, e le storie che vengono raccontate e la potenza di queste storie molto spesso supera anche le loro parole. Quindi questa sera sono qui con voi, cerco, come dire, di non essere troppo tecnico, ho pensato di essere un po' più filosofico, qualche tecnica chiaramente vi faccio vedere, perché si intitola Teorie e metodi nella reazione d'aiuto, quindi qualche tecnica la affrontiamo. E poi ho portato con me anche qualche video. In realtà vi farò vedere, purtroppo non si possono vedere tutti adesso, però dei spezzoni di almeno un paio di film che nella mia ciclo di formazione, in particolar modo con le figure di sanitarie, di assistenziali, spesso faccio vedere proprio per andare ad analizzare insieme la relazione d'aiuto, quindi per capire un po' cosa significa da una parte lo stare con gli altri, ma anche la capacità, quindi sono un po' me stesso, di ascoltarsi. Sì, perché parto un po' così, parto un po' con la sfida. Una sfida perché se vogliamo, decidiamo di entrare in una relazione d'aiuto, forse la prima cosa da fare è cercare di dare un senso nuovo alle parole. Io vi proietto queste brevi frasi, come Robbins, che ci invitano fondamentalmente a fare una cosa importante, ad andare oltre a quello che è, che sono le semplici parole. Dire non significa essere ascoltati, ascoltare non significa necessariamente capire, non significa capire gli altri, capire non significa necessariamente, se ti capisco, essere d'accordo con te, essere d'accordo non significa fare le cose insieme, fare non significa mantenere, insomma potremmo andare avanti, però il senso è forse dobbiamo cercare di superare quello che sono anche il pregiudizio delle parole stesse ed andare un po' oltre. Ma ecco, non so voi, a me piace tantissimo il piccolo piccino, ma realmente le matematiche, nel senso che poi io avevo studiato psicologia sociale, chiaramente, stato tonnellate di libri di psicologia, di come funzionano le relazioni, e poi un giorno mi regalavano il piccolo principe per l'ennesima volta, perché sapete che il piccolo principe va regalato per tante volte. Perché? Perché se voi lo leggete a qualsiasi età trovate cose diverse. I bambini lo leggono e trovano una fiaba, probabilmente. Se lo leggono gli adolescenti trovano qualcos'altro. Quando me l'hanno regalato, io ho scoperto una cosa importante, che ci diceva, ci suggeriva cosa significa costruire e mantenere relazioni. E lo faceva con delle metafore. Se qualcuno lo conosce, questa è famosissima, è la rosa, il principe gira per diversi asteroidi e quando torna a casa si
si ricorda di quanto era per lui importante la rosa. Perché era importante la rosa? Perché la rosa era diventata significativa per il piccolo principe perché aveva dedicato tanto tempo nella sua cura, nella sua protezione. E allora, pensando al piccolo principe, ovviamente il piccolo principe mi dà sempre tanti stimoli. E ho pensato a questa cosa, ma probabilmente, ecco, cambiamo il nostro modo di parlare. Probabilmente non esiste malattie incurabili. Certo, il punto è guarire e non curare. Allora, tutte le malattie, tutta la sofferenza è curabile in qualche modo, perché io posso sempre prendere cura di questa cosa. Diverso invece dire posso guarire, questa è una cosa differente. Quindi cominciamo a cambiare il nostro modo anche di parlare. Allora, prima di presentare i compagni di viaggio, perché questa serata si intitola così, quindi parleremo dei compagni di viaggio. Però mi viene anche da dire questo, che il primo modo, la prima lente che ci possiamo dare, consegnare per cercare di entrare nella relazione diretta con l'altro è pensare che il nostro mondo non è l'unico. Io mi occupo spesso di gestione dei conflitti e una delle cose che mi hanno sempre insegnato è quando tu sei nei luoghi in cui le persone sono arrabbiate, sono nervose, sono sofferenti, la prima cosa da fare è sempre prova a cercare di immaginare cosa gli altri pensano e cosa gli altri vivono. È un esercizio difficilissimo, però mettersi nei panni degli altri ci permette di pensare che il nostro modo di pensare non è universale, mai universale. Nel senso che la lente con cui vediamo il mondo non è oggettiva. E partiamo da qua, non esiste l'oggettività, esiste la soggettività. Quindi da una parte questa cosa ci rincuora, perché se molto è legato alla soggettività, vuol dire che possiamo vederla in modi molto diversi. Un po' ci spaventa però, perché se molto è soggettivo, allora la domanda è: ma riusciamo ad individuare qualcosa che vada bene per tutti? E certo, sì, certo, esiste sì, perché l'essere umano comunque ha tanti elementi che sono comunque universali, ovviamente, però il modo di vedere il mondo è sicuramente molto, molto specifico. Allora, chiaro che se noi pensiamo alla malattia, una cosa che potrebbe venirci in mente è che probabilmente quello che vediamo è differente, ma perché? Perché anche fondamentalmente abbiamo storie diverse, proviamo emozioni diverse in quel momento, abbiamo questo privilegio molto spesso di non essere nello stesso mood emotivo dell'altro, quindi significa che noi possiamo leggere dall'esterno, ma stare dentro è sicuramente un altro modo di vedere le cose. Quindi partiamo dal primo presupposto, il mondo per chi in particolar modo è malato, ma anche per ciascuno di noi è fondamentalmente diverso. E quindi eccola qua. E a me, devo dire che facendo ancora prima della psicologia, e anche dopo che ho studiato psicologia, e poi sono andato avanti, ho fatto tante cose, ma rimango sempre appassionato di relazioni. Le relazioni è qualcosa che mi appassiona sempre, perché entrare nel mondo dell'altro è sempre qualcosa di inedito. Io non sono mai, come dire, stufo di ascoltare gli altri, perché so che in ciascuno di noi c'è sempre qualcosa che ci fa sorprendere. E quindi perché parliamo di rapporto, relazione? Perché pensando anche in quei luoghi e quei momenti in cui le persone stanno male, quella relazione diventa strumento per poter generare anche non soltanto un incontro con l'altro, ma generare anche un cambiamento, generare qualcosa di la possibilità di incontrarsi, di sentirsi anche in un processo che è anche di guarigione. Quindi la relazione diventa a tutti gli effetti uno strumento per noi, per guarire le persone. Certo, un po' di stili, cosa significa la relazione? Ecco, la relazione. Una relazione di che tipo? Una relazione basata su una fiducia, fiducia reciproca. Nei corsi che spesso faccio di formazione con gli operatori che hanno a che fare con diversi pazienti, con diversi utenti, con diversi soggetti, quando lavoro sulle relazioni fra di loro, fra colleghi, e chiedo cos'è che fa funzionare normalmente, vi fa lavorare meglio in gruppo. La fiducia c'è sempre. Allora chiedo, a me non basta la fiducia, dico, ma cosa significa fiducia per voi? È difficile dirsi cosa è fiducia, perché
Normalmente uno dice, beh, ci si aspetta che l'altro ci dia fiducia. L'ascoltiamo, viviamo la fiducia quasi in negativo, cioè come per dire io non sento fiducia, allora sento che lì dobbiamo. Ma in realtà, e qua chiedo un prestito a Ernest Hemingway, quindi una frase che spesso utilizzo per dire, però il movimento è diverso, per cominciare a sentire fiducia devi dare fiducia. Quindi vuol dire che la fiducia è una scommessa. È una scommessa a tutti gli effetti, quindi se io scommetto nella relazione e mi piacerebbe costruire una relazione che lavori sulla fiducia, il primo movimento non è aspettarmi che dall'altro senta la fiducia, ma dare la fiducia all'altra persona. Certo, la fiducia poi si testa in piccole cose, in piccoli passaggi, però la fiducia è fondamentalmente quella che muove non solamente le relazioni tra persone singole, ma proprio anche tra organizzazioni, tra gruppi. Io che mi occupo spesso di lavorare con le comunità, faccio lavoro di comunità, significa provo a mettere diverse organizzazioni, diverse associazioni per cercare di lavorare insieme. Che cos'è che permette di poter lavorare insieme, incontrare l'altro? Il poter generare rapporti di fiducia. Io comincio a fidarmi, qualcosa di prezioso, perché comincio a incontrare l'altro, lo ascolto, vado oltre quello che è il pregiudizio. Faccio delle cose insieme, il fare delle cose insieme permette di poter generare ancora più fiducia. La fiducia è qualcosa di veramente prezioso, quindi sicuramente un primo movimento è quello che noi possiamo decidere di fare, quindi scommettere sulla fiducia. Allora, pian piano stiamo arrivando a quello che è anche la relazione con le persone che soffrono. Ecco. Quindi una prima cosa da dirci è che probabilmente non consideriamo quanto le relazioni a volte sono asimmetriche. C'è un autore che si chiama Arnold Mindell, ha scritto un libro che si intitola Essere nel fuoco. Parla della capacità di poter stare nelle relazioni turbolente, anche quelle molto conflittuali, stando all'interno dei processi in cui le persone mettono anche proprio in gioco la loro emotività e quindi non aver paura di questa accesa emotività, perché l'emotività è un grande movimento che permette alle persone di potersi legare. E dice una cosa importante, che molto spesso nelle relazioni anche conflittuali, dolorose, non ci rendiamo conto che giochiamo un ruolo anche asimmetrico, e lui lo chiama rango, vuol dire che abbiamo un potere, tra virgolette, che molto spesso di cui non siamo consapevoli. Ecco, come operatori, ma non solo come operatori, come persone che stanno bene, anche, viene da dire, abbiamo questa capacità realmente di poter anche generare anche grazie. Ecco, allora cominciamo a vedere un po' quelli che sono un po' gli attori di questo viaggio. Se pensiamo che anche la sofferenza è un viaggio per le persone, la domanda è chi sono i protagonisti di questo viaggio? Sono tanti, sono realmente tanti. Io poi ve lo faccio vedere, c'è uno schema che utilizzo molto spesso per spiegare come funzionano i rapporti di comunità. Ed è uno schema che molto spesso le persone lo guardano e dicono, caspita, che complessità relazionale, vero? Perché attorno a una singola persona, ma non soltanto le persone che soffrono, c'è un mondo immenso, parte da se stesso, poi c'è la famiglia, poi la famiglia ci sono gli amici, ci sono i vicini di casa, e poi ci sono le organizzazioni, le associazioni, ci sono i comuni, ci sono le amministrazioni comunali, sono livelli sovracomunali, vuol dire che siamo completamente all'interno di tanti attori che potenzialmente possono essere in grado di produrre o benessere o malessere. Io poi vi faccio vedere una delle risposte per cercare di lavorare sul benessere delle persone nella relazione d'aiuto è anche la comunità stessa. Vuol dire che noi possiamo anche non soltanto pensare che la relazione si costruisca tra due persone, ma anche con tante persone, con una collettività. Pensate che negli ultimi tempi molti dei programmi di prevenzione o promozione della salute lavorano con questi tipi di approcci, approcci che non vanno solamente a lavorare sul dialogo con la singola persona, ma cercano di sollecitare tutto quel mondo che sta intorno. Quindi vuol dire Per il mondo dei ragazzi può essere la scuola, quindi i pari, per il mondo degli anziani può essere tutto quello che gira attorno al mondo degli anziani, possono essere anche le associazioni, pensate quante associazioni, anche organizzazioni di volontariato, a partire ma anche le parrocchie stesse, possono essere generatrici di benessere, perché per alcune persone quell'incontro con la collettività cambia completamente la vita. Proprio ieri mi trovavo a Bologna al forum della non autosufficienza e abbiamo presentato con dei colleghi un percorso che abbiamo fatto proprio qua a Cremona con gli anziani. E abbiamo proiettato un video di questo progetto e quello che veniva fuori è quanto erano importanti anche per delle cose molto semplici per gli anziani per poter cambiare la loro vita. Bastava realmente fare una piccola attività, un piccolo incontro e quella giornata era completamente diversa. Mi cambia completamente il modo di vedere quello che è il mio essere universale. Loro, come vedete, siamo realmente in tanti. In tanti, la relazione di aiuto in realtà si costruisce in tanti. Io porto anche il mio sguardo, che è lo sguardo di comunità, perché io penso che la relazione di aiuto non si costruisca unicamente, poi vi parlo anche di ascolto empatico, che è quello che ciascuno di noi può mettere in campo. Però io penso che la relazione si crei e si costruisca realmente considerando tutti questi sistemi. Allora, ecco, intanto facciamo un piccolo passaggio. Ecco, a cosa faccio un po' riferimento? Cambiamo il paradigma, eh? Non pensiamo unicamente a che la relazione di aiuto si generi in un paradigma medico. Medico nel senso nello stretto termine di pensare che la cura e il farmaco possa essere l'unica soluzione, ma un modello medico che va a lavorare anche su tutto quello che è l'investimento del mondo sociale delle persone. Quindi teniamo in considerazione dove le persone vivono, le persone che incontrano, certo anche l'aspetto biologico, perché quello è importante. Quindi questo è il modello su cui ci stiamo un po' muovendo. Ecco, tutta questa premessa, ecco, per in realtà fare un viaggio con i protagonisti di questo viaggio. Allora, lo sforzo che vi chiedo di fare insieme a me è quella di poterci mettere nei loro panni, nei panni di diversi attori. Da chi cominciamo? Allora, il primo soggetto che vedremo sarà il malato, però per farvi entrare nel mondo della malattia, vi introduco questo tema con un piccolo spezzone video. Questo film, che si chiama Viso di chiamata, Ending Out, quanti di voi lo conoscono? Alzate la mano? Nessuno, infatti. Eppure è un cast super, perché c'è Matteo Arnau, c'è Diane Keaton, c'è Meg Ryan, c'è Lisa Kudrow, sono attori realmente molto conosciuti, eppure non so perché questo film degli anni 2000 non è passato molto nell'osservazione del pubblico. Peccato perché secondo me, questo io purtroppo non posso farvelo vedere tutto, però normalmente quando faccio formazione lo faccio vedere tutto interamente, perché secondo me esprime in maniera abbastanza significativa quelle che sono le dinamiche familiari, ma non solo, quando le persone cominciano a stare male. Poi tra l'altro ve lo consiglio perché non è pesantissimo come film, ci sono alcuni film che parlano di malattia e sono realmente toccanti, però sono anche un po' pesanti. Invece questo film tratta l'argomento con un po' di leggerezza, pur essendo, come dire, rispettoso anche della situazione. Allora, giusto l'antefatto, perché poi adesso vedete uno spezzone, vedete, non capisco nulla, è normale, sì, faccio vedere uno spezzone, ma vi racconto cosa succede. Allora, c'è un padre che a un certo punto della sua vita, invecchia, comincia a stare male e soffre di demenza. Esiste una madre che però è più o meno assente in questo panorama familiare e ci sono tre figlie. Tre figlie che hanno storie completamente diverse, storie familiari e professionali completamente differenti. Ma in particolar modo una di queste figlie, quella di mezzo, viene titolata per diversi motivi colei che poi si occupa della cura. Succede così in molti sistemi familiari. In molti sistemi familiari c'è qualcuno che per diversi motivi viene designato a diventare colui o colei che cura. In questo caso succede proprio questa cosa. Succede questa cosa e questo elemento porterà la famiglia anche a ristrutturare le proprie dinamiche familiari. Sì, perché la psicologia della famiglia, che è un settore della psicologia, ci insegna che alcuni cambiamenti, la malattia è uno, ma non solo, può essere anche positivi, è la nascita di un figlio, il matrimonio, in qualche modo sollecitano i sistemi familiari e fanno emergere anche quello che è la dinamica della famiglia stessa, quindi anche tutte le relazioni di cura, per esempio. E nel bene o nel male, nel senso che nel bene perché la famiglia si organizza anche per cercare di distribuire quelli che sono anche i propri ruoli, nel male perché, come vi dicevo, poi c'è qualcuno che probabilmente sente un peso maggiore degli altri. E se questa dinamica in qualche modo non viene riconosciuta, come succede nel film, a un certo punto scoppia. Poi in realtà il film la recupera, però ecco, provo con voi a introdurvi in questo tema facendovi vedere una delle prime scene in cui Walter Matthau, che è il personaggio che pare, viene accompagnato all'ospedale. Quindi vedrete la scena in cui lui entrerà nella propria camera, assisterà che tutto funzioni, perché oggi siamo accompagnati.
Che deve venire lasciandomi qui, vero?
Beh, è soltanto per pochi giorni, almeno una settimana. Una settimana. Non ti agitare, ti prometto di andare a trovare. Andrà tutto bene, hai avuto dei problemi di memoria, adesso ti devo fare qualche
tu
esame.
non ci sei. Ma tutti quanti hanno dei problemi di memoria, ma ci sei tu, ti ricordo tutto. Ti prego, non mi lasciare qui, per favore.
Scusi, può scrivere una frase sul mio
Sì.
esame? Papà.
Lasciami in pace, non vedi che sono in riunione con mia figlia?
Eccola qui, signor Mosè.
Scrivere una frase, ma che genere di frase vuoi? Ecco, tieni, così almeno te la fichi nel conto. Non te ne andare, più su.
Ok, questo breve spezzone reintroduce un primo grande tema, è il tema del primo personaggio nel spettacolo, la persona malata. Perché ve l'ho fatto vedere? Perché tanto è da analizzare la mimica realmente delle persone che avevano a che fare con il padre. E un po' per partire da quello che è il primo incontro con la malattia, che è quella parte realmente che probabilmente facciamo più fatica anche a tollerare. Sì, perché normalmente cioè la persona malata o che si trova in una situazione realmente grave non è la persona più, come dire, amichevole. Prendiamo questo termine, perché per vari motivi avete visto le reazioni, le reazioni sia nella figlia ma anche la reazione nella dottoressa, perché la prima cosa che vediamo è quello che probabilmente non ci piace, la rabbia, l'aggressività, la sofferenza è questo, la sofferenza è l'aggressività, la sofferenza è tutto quello che cerchiamo realmente di poter buttare fuori con una modalità diversa, non possiamo, come dire, pensare che sia diverso. Perché il primo incontro è questo. Quindi probabilmente la persona appunto aggressiva, polemica, maleducata, poco collaborativa, sono queste le persone con cui abbiamo a che fare inizialmente. Innanzitutto entriamo nella vita della persona con cui è portatore di una malattia, entriamo nella sua storia e se andiamo un attimo prima, il film lo fa bene. Perché mentre parte da questa scena, poi pian piano torna indietro e torna alla vita del padre, torna alla sofferenza del padre, torna alla storia di vita con la moglie, la separazione della moglie, torna a tutti i momenti in cui la famiglia ha avuto dei momenti, come dire, di gioia e di sofferenza. Questa sta nella mente del malato, sta tutta questa storia. Quello che un po' poco ma a volte facciamo è ra far raccontare le storie delle persone. Una delle cose che mi sta affascinando molto in questo periodo lo chiamano in inglese l'hanno chiamato storytelling, e sembra chissà cosa sia, no? Parli di storytelling, in realtà è semplicemente il racconto, cioè proprio sono terapie, proprio narrative in cui si fanno anche parlare a quelle persone, ma non solo nella terapia, anche nella quotidianità. Perché? Perché dietro la narrazione c'è tutto quello che io non vedo. L'incontro avviene anche recuperando quelli che sono gli elementi che portano le persone lì. Quando entra, il personaggio nel film, si lascia indietro tutto questo mondo fatto realmente di soddisfazioni ma anche di pesantezza, e quando entra in quella porta rimane lì fuori, almeno in parte. Quello che poi vive in quella stanza invece è tutto quel mondo invece molto turbolento. Però un attimo prima la storia era quello che probabilmente aveva nei ruoli precedenti. Pensate a cosa succede quando le persone smettono anche di avere un determinato ruolo. Può succedere anche nei momenti anche di transizione anche dall'operatività alla pensione, questa cosa. Perdi qualcosa che prima facevi, c'è un attimo successivo che sei diverso da come eri prima. L'impatto che ha questo aspetto non è affatto scontato, perché la nostra stima molto spesso è legata anche a quello che facciamo, non solamente a livello professionale, ma anche a livello familiare. Noi viviamo anche delle nostre esperienze, noi siamo le esperienze che viviamo. E quindi in questo caso tu hai introdotto un'esperienza completamente diversa. Però una persona non è semplicemente una persona che molto spesso ha anche delle tradizioni anche di cultura anche molto elevata, persone che probabilmente sono capaci anche di potersi documentare, in particolar modo negli ultimi periodi, anche in maniera, come dire, preoccupante, anche perché l'utilizzo del web se da una parte aiuta, dall'altra parte crea un sacco di disastri. Molto spesso si dice evitiamo, sconsigliamo di andare a cercare direttamente sul web, perché io lo faccio a volte perché mi piace molto la tecnologia e quando non funziona il computer faccio così, però so che quello che trovo è un aiuto piuttosto che un consiglio per poter sistemare il computer. Quando tu invece cerchi qualcosa che va direttamente a lavorare sul tuo futuro è diverso, perché i consigli che emergono dalle persone sono talmente disparati e molto spesso non fanno altro che aumentare la tua preoccupazione rispetto alla tua vita. Ecco, quindi questo per dire, molto spesso cominciamo ad ascoltare i momenti, ascoltare persone, ascoltare professionisti, però vedremo che molto spesso la relazione d'aiuto è una relazione che va un po' prima della soluzione, cioè non necessariamente quello di cui la persona che soffre ha bisogno di una soluzione, ha bisogno magari di qualcos'altro. E però noi siamo fatti così, perché quando le cose non funzionano, anche nelle situazioni conflittuali così, quando le cose non funzionano abbiamo bisogno di trovare subito qualcosa che permette di sistemare. Poi in realtà la verità dei fatti è che ancora prima quello di cui abbiamo bisogno è qualcos'altro. Poi c'è un video che faccio vedere di un cartone animato che lo spiega abbastanza bene. Ecco, poi un altro elemento importante, come vi dicevo prima, noi vediamo il mondo attraverso le nostre percezioni, queste percezioni sono molto soggettive. Ancor più pensate quanto è importante il fattore culturale nella costruzione di una malattia. Io ho studiato per parecchio tutti quelli che sono i movimenti legati ai fenomeni e le proposte di etnopsichiatria. Etnopsichiatria, una corrente che si sviluppa, in particolar modo ha avuto un grande impulso in Francia con Toby Nathan, particolare, nel senso che nella terapia, in questo caso stiamo parlando di terapia psicologica, psichiatrica, nella cura mentale non soltanto porto in terapia la persona, ma porto anche diversi elementi o personaggi del mondo della persona, tanto che nelle culture animiste si porta anche lo sciamano, per dire, perché diventa importante. Ma perché è importante? Perché molte delle patologie, in particolar modo quelle mentali, hanno una matrice sociale. Significa che la società e la relazionalità che tu hai generi nel tuo qui e ora molto spesso genera anche la tua malattia. Pensate ad esempio che alcune malattie negli ultimi periodi sono cambiate. Dicono che questo è il momento, è il periodo più elevato di malattie di depressione, quindi disturbi dell'umore. Non era così diversi anni fa. I primi studi di Freud e Bloyer partivano da altre patologie. Partivano dall'isteria, una patologia di cui adesso noi sentiamo nominare meno, Gli ultimi anni sono molto legati anche ai disturbi dell'alimentazione, a fenomeni come la bulimia, l'anoressia. Molte delle teorie che stanno alla base di queste patologie lo spiegano socialmente, i modelli sociali che noi affrontiamo. Questo per dirvi quanto la nostra società genera sicuramente una concezione anche della malattia stessa. Pensate che, ecco, questo lo faccio vedere in questo schema, ecco, per dirvi quanto l'individuo è all'interno dell'ambiente, ma quanto fondamentalmente l'ambiente stesso genera la simbologia delle persone. Se secondo Toby Nathan, io portavo in terapia anche lo sciamano perché secondo il substrato culturale delle persone era importante lavorare anche con gli antenati, quindi portare lo sciamano a una connessione con un mondo simbolico che era al di là del visibile, e quello permetteva di poter dialogare per poter cercare di poter curare la malattia stessa. Questo per dirci quanto è importante anche la concezione della morte per le persone e della sofferenza. La sofferenza non è concepita ugualmente in tutte le culture. Qualcuno, come dire, la valorizza in un certo modo, qualcuno la allontana. Abbiamo diversi punti di vista su questo. Non abbiamo un modo unico di vedere le cose, però sicuramente questo è importante. Questa frase di Ghilberi è significativa da questo punto di vista, perché le esperienze soggettive quotidiane sono importanti per costruire vissuti di benessere e malessere dell'individuo all'interno della propria cultura. Quindi vuol dire che se io probabilmente arrivo da un contesto che è quello occidentale, probabilmente la considero in un certo modo. Provate a pensare che uno studio fatto da un paio di autori che si chiamano Marcus e Kitayama hanno lavorato tantissimo negli anni precedenti per regalarci una concezione, una riflessione di una differenza di sé. Allora, noi occidentali siamo più legati al sé cosiddetto individualista. Abbiamo una concezione di quello che facciamo, il giusto o sbagliato, legato molto a quello che noi mettiamo in campo. Le culture orientali invece sono più collettiviste, quindi collettivisti significa che pensano che gli errori hanno un impatto più forte, non tanto su me stesso, ma sulla collettività. Quindi se normalmente sbaglio, quindi ci va di mezzo tutta la collettività, e da qui nascono per gli autori dei sentimenti di vergogna molto forte, quindi la vergogna per le culture orientali è molto più forte, a differenza delle culture tipo occidentali. Questo è importante per capire anche come le persone rispondono a determinate sollecitazioni. Ecco, sicuramente appunto le persone malate sono persone che hanno anche, che attraversano anche diverse emozioni, anche molto diverse, molte delle quali le abbiamo viste, molte delle quali ci impressionano e altre sicuramente, come dire, ci avvicinano. Ecco, l'altra cosa appunto che abbiamo visto anche appunto il video stesso lo faceva vedere, quanto le persone sono anche legate a tutto quello che è un mondo, anche di vissuti, di legami parentali, che vanno tenuti in considerazione. Quando faccio normalmente formazione appunto agli operatori che lavorano sulle professioni di cura, e chiedo quali sono gli elementi sempre che fanno lavorare bene, quando li fanno lavorare peggio. Uno degli elementi critici normalmente è sempre il rapporto con i familiari. Perché? Perché i familiari sono importanti sicuramente nell'inclusione rispetto a un percorso di cura, però per molti, come dire, il rapporto più difficoltoso, quasi più che col paziente, è con i familiari stessi. Perché? Perché non riescono a creare rapporti di fiducia, molto spesso i familiari non si fidano dell'operatore, e si creano delle dinamiche a loop dove fondamentalmente poi non ci si riesce più a dialogare, è quasi meglio cominciare a separarli. Io penso che tutte le volte in cui noi facciamo esclusione di qualche soggetto, dobbiamo farci qualche domanda. Io lo dico anche quando faccio formazione agli insegnanti, dicono quando facciamo fatica a parlare con i genitori, allora qualcuno dice: ma togliamo il dialogo con i genitori perché altrimenti non ne lavoriamo. Tutte le volte che penso che eliminiamo una sfera è un nostro insuccesso, perché vuol dire che elimini la possibilità di confrontarti, di costruire anche benessere per la persona con cui è davanti, perché avete capito che questi compagni sono importanti per le persone. Bene, questo è il mondo, ecco, del malato. Allora cambiamo adesso occhiali, proviamo a entrare nel mondo della famiglia. Famiglia che appunto, come dicevo, appunto specialmente per alcuni soggetti e alcuni operatori diventano un problema. Però persone che però diventano esse stesse, come dire, entrano in un clima e in un mood molto diverso da quello che era prima. Come il malato entra e cambia ruolo, anche la famiglia stessa entra in una situazione completamente diversa, cambia il proprio stile di vita. Nel film, in particolar modo, questo purtroppo non si può vedere, vediamo come lo stile familiare della figlia Meg Ryan, che avete visto, cambia completamente a differenza delle altre sorelle. Le altre sorelle non entrano nel ciclo di cura e quindi continuano a fare la loro vita, la vita di Meg Ryan, per così ci intendiamo, cambia completamente il rapporto che ha col marito, con il figlio, il rapporto che ha con le altre sorelle, cambia drasticamente, la sua vita diventa costantemente oggetto di lavoro rispetto al rapporto che ha col padre. Ecco, e come dicevo prima, appunto, adesso vi faccio vedere questo breve frammento, la malattia a livello familiare può perturbare il sistema, elementi non detti possono diventare dei detti, conflittualità represse possono diventare conflittualità esplicite, però sicuramente quello che succede è che in qualche modo bisogna tenere conto di quello che avviene in questo mondo. Adesso vi faccio vedere questo passaggio. Un breve antefatto. Siamo quasi alla fine del film in questo momento. Le tre sorelle si ricompattano fisicamente. Tutto questo film è giocato, si chiama avviso di chiamata perché è giocato su una comunicazione non fisica. Questo è un grande problema. Tutto avviene tramite il telefono. Le sorelle si sentono tutte tramite il telefono, tranne Meg Ryan, che invece è l'unica che fisicamente vive il rapporto di cura con il padre. Ad un certo punto nel film le tre sorelle si ricompattano. Per un'occasione al di là del padre, perché devono celebrare un momento particolarmente significativo, la sorella maggiore, che dai al titolo, è la sorella un po' più, come dire, che ha avuto più successo professionalmente. Allora, siccome è un successo popolare, perché non fate venire Giorgia, si chiama, a parlare? Chiaramente lei se la gioca, questa sua presenza, per valorizzare molto se stessa, creando nella mente di Meg Ryan una forte irritazione, perché dice, caspita, cioè io sono qua a curare mio papà, la tua cura è sempre a distanza e tu utilizzi questo momento anche per sfruttare anche la sofferenza del padre per giocare sulla tua immagine. Allora succede questo, succede che c'è un'irritazione e... reazione comprensibile di Meg Ryan, che arriva in realtà alla fine del film, perché in realtà precedentemente non avviene, perché succede così anche nei nostri rapporti, succede che pensiamo che la conflittualità sia un elemento da separare, perché la conflittualità vuol dire tutto questo, vuol dire reggere anche tutto quello che è la parte peggiore, anche le relazioni delle persone, allora non ne parliamo. Come succede nel film, si mette giù il telefono, spesso le comunicazioni finiscono così. La prima volta che si incontrano succede a volte un pretesto. Questo era un pretesto. Non era importante sapere cosa aveva detto Diane Keaton prima. Poco importa. Quello che importa è vedere cosa si è generato. Ha cominciato a parlare di ogni cosa della vita. Non era più tanto solamente il padre, era tu che mi hai rubato la ricetta, l'hai messa sulla rivista a nome tuo. Si parla di tante altre cose, perché a volte succede questo, perché poi in realtà ritorna alla storia familiare. La persona malata è all'interno della storia di una vita familiare. Questa storia di una vita familiare molto spesso ha generato nel corso del tempo diverse sofferenze anche nella famiglia stessa. E quando le tira fuori le sofferenze? Purtroppo le sofferenze a volte escono in momenti peggiori. Questo non è il momento sicuramente migliore, però è significativo. Perché a volte queste rotture, come succede in questo caso, se poi vengono riprese, come succede anche nel film, sono l'occasione in realtà per fare un passo diverso, per riconoscersi e dare un po' oltre il pretesto. A un certo punto, alla fine del film, c'è una riconciliazione, non possiamo vedere la fine del film, però c'è una riconciliazione tra le sorelle e la sorella maggiore dice a Meg Ryan: io sono molto, come dire, attirata dal tuo grande cuore. Quindi a un certo punto riconosce, fa da specchio a quello che era una caratteristica fondamentale che ha designato anche lei stessa nel processo di cura, perché non è un caso che sia Meg Ryan a curare il malato, la persona che per l'altra sorella diceva tu hai un gran cuore, e questa cosa io molto spesso sono anche invidiosa, poi dice anche, no? Perché anche questo. Sì, perché quindi ecco, anche la famiglia perde qualcosa, perde la propria quotidianità, perde il proprio modo di vivere. Io quando penso alla malattia penso tra i tanti a mia nonna. Io i nonni non li ho più. In particolar modo una delle mie nonne, che ha vissuto per diversi anni in casa, seguita da mio nonno e da mia mamma. Dove mia mamma non era la figlia, però era la nuora. E è stata tantissimo tempo a letto. Ha letto perché non riusciva, ha perso pian piano gradualmente molte parti di sé, la parola, il movimento, ed è stata per parecchio nutrita anche in maniera artificiale. E poi ho pensato a mia mamma e a mio nonno. A come è cambiata per quei 2 anni la loro vita e la loro quotidianità, dove tutte le cose che facevano erano sempre legate a però dopo devo andare dalla nonna, e però chi è che, come facciamo se la nonna è lì? La tua possibilità di andare in vacanza era sempre legata a quello. Quindi è vero, succede questo. Succede che ti cambia il tuo film. Cambia il film familiare. E quindi ecco, possono realmente sicuramente smarrirsi, e quindi qui entriamo in gioco. Entriamo in gioco sicuramente altri compagni, gli operatori volontari. Qualcuno che in qualche modo può dedicarsi. Ecco. Persone che però a loro volta possono finire dentro in un turbine di difficoltà. Ecco, una cosa nelle professioni sociali, ma anche nel volontariato stesso, uno dei problemi più grossi è la possibilità di bruciarsi. In inglese lo chiamano burnout, è tipico delle professioni di cura, è tipico specialmente di chi ha a che fare costantemente con malattie che molto spesso vanno in degenerazione, perché a un certo punto la demotivazione è molto forte. Quando parlo del burnout, anche qua con gli studenti, chiamiamoli così, dei corsi OS-ASA, e loro chiedono: ma com'è che si fa uscire da questo burnout? No? Provo un po' a provocarli, com'è che si può in qualche modo superare oppure affrontare? Non sono solamente risposte individuali, non è solamente la mia capacità di poter affrontare, perché ci siamo dentro tutti. Non è perché siamo più bravi o meno bravi, allora siamo più bravi a gestire il burnout. È anche la capacità di sostenerci. Una cosa che spesso facciamo poco è sostenerci anche semplicemente come colleghi o come compagni di volontariato. Perché? Perché sembra che nel mondo lavorativo tutta la parte emotiva, la parte del sostegno relazionale. Siamo tanto bravi, tanto bravi a lavorare sulla relazione con gli altri, con molto spesso con i pazienti, siamo molto meno bravi a lavorare sulle relazioni tra colleghi, perché quelle non fa parte del lavoro, quella roba non bisogna. Invece poi c'è il rischio, questo il rischio è che le persone poi a un certo punto si bruciano. Sì, esatto. E ecco, sicuramente non possiamo pensare, quindi, e poi meno male, ecco, che nei corsi di formazione, se penso agli operatori, non si fa soltanto tecnica, sì, tante ore. Io che insegno psicologia ai corsi, nei corsi OSS, ho tantissime ore di lavoro sulla relazione, e questo è importantissimo, significa che quella parte lì è sicuramente parte della tua competenza, non possiamo svelarla. Ed eccolo qua, un altro attore importantissimo. Abbiamo visto che c'è la persona malata, ci sono i familiari, ci sono gli operatori, i volontari. Caspita, però c'è una comunità. Bellissimo pensare che molti progetti che vanno a lavorare sugli ambienti di cura costruiscono sempre di più la possibilità di vedere luoghi che sembrano delle roccaforti, nelle molte RSA a volte sembrano delle roccaforti, no? Invece considerate invece come luogo di potere di intersezione con la comunità stessa, un altro luogo di comunità, così come esiste, non so, l'oratorio, così come esiste la scuola, esiste anche la RSA, è un luogo di comunità, è la possibilità di generare però azioni che possano però farlo vivere come un luogo di comunità, non come la fine della tua esistenza, perché il rischio è un po' questo in alcune strutture, che diventano la fine della tua esistenza, tutti rinchiusi lì dentro. Perché è stato così importante l'intervento di Basaglia? Per superare l'istituzionalizzazione, per far sì che ci fosse la considerazione che le persone hanno, come dire, contesti diversi, momenti diversi di vita, e probabilmente le persone devono sentirsi comunità anche nei momenti di sofferenza. Ecco, questo, vi lo raccontavo prima, questo modello che fa spaventare nuovamente le persone, Uri Profenbrenner è diventato famoso nella psicologia sociale di comunità per questo modello, micro, meso, macro, sistema, quello che vedete là. Cos'è che ci dice? Che tutti noi siamo sempre legati a questa interazione. Quindi tutto quello che noi facciamo dovrebbe sempre lavorare per cercare di poter far agire la persona all'interno di questo mondo. Quindi è difficile fare anche un'azione con un anziano se non considero magari la possibilità di poterlo fare interagire con la scuola, per esempio, perché sicuramente ha qualcosa da dare in termini di benessere, oppure con un'associazione di volontariato che o con la parrocchia, perché tutti gli elementi attorno alle persone aiutano a contribuire il benessere. Quindi cambia il paradigma di salute, non essere un paradigma legato alla cura in senso stretto, ma una cura collettiva. Noi curiamo come comunità. Purtroppo, dico purtroppo perché siamo in un periodo in cui le tendenze verso forme di individualismo sono molto più forti. La cura di comunità diventa sempre meno presente, meno spontanea. Molti dei progetti in cui lavoro mi rendo conto quanto bisogna recuperare alcune modalità di cura, anche tra buon vicinato. Semplicemente fare delle occasioni di buon vicinato che prima erano spontanee e ora non lo sono più. Quindi le reti, qui entriamo senza entrare, adesso non posso entrare anche nel lavoro di rete, però quanto è importante la cura e la relazione di cura generata dalla rete sociale, dalle reti che le persone si sviluppano, primariamente le persone singole, ma anche le organizzazioni nei confronti del singolo. Usciamo dall'idea che per curare una persona serva unicamente un professionista, un servizio. Dobbiamo vederla insieme questa cura, e non è sempre una risposta medica quello che bisogna formulare, è una risposta magari anche simbolica e anche relazionale. E qui solamente un accenno a questo mondo, che è il mondo della psicologia della salute, di cui appunto citavo nella mia descrizione, di cui mi occupo, questi progetti in cui le persone apparentemente sembra che deviano l'attenzione non più tanto sul rapporto one to one, ma coinvolgendo la comunità nella realizzazione di iniziative. Quindi vuol dire lavoriamo, poi lo accenno, anche sul confronto tra pari anche nella malattia. Esiste, c'è un autore che si chiama Doherty, ha realizzato un modello chiamato Citizen Healthcare, molto interessante, perché lavora sul concetto di cura, in cui a gestire la cura non è soltanto le professioni della sanitaria, ma anche i cittadini stessi. Vuol dire che se io sono malato di diabete, comincio a realizzare delle iniziative insieme a persone ex o malate di diabete, oppure persone che hanno avuto delle patologie analoghe. Questa modalità di lavoro aiuta le persone a, ad avere un confronto sociale alla pari. Le chiamano peer education per i ragazzi, peer mediation, quello che volete, peer. Perché ci interessa il lavoro tra pari? Perché i pari permettono di avere un'esperienza, un dialogo di confronto sociale adeguata, quindi funzionano a più velocemente. Scusate, ecco, allora volevo andare un po' oltre, se vorrei, non so come sono. Volevo arrivare un po' su alcuni stimoli un po' più pratici, ecco, vi ho fatto un giro rispetto ai mondi, alla filosofia, ma non soltanto la filosofia, la psicologia delle persone, però secondo me è anche importante darci alcuni flash. Questa sera non è un corso di psicologia, della comunicazione, né tantomeno non vogliamo che usciate di qua con un master di relazioni, però alcuni piccoli accorgimenti, non è che a volte serve tantissimo, ve lo dico, però ogni tanto mettersi in agenda del proprio modo di stare con l'altro alcune qualità relazionali, non serve tantissimo, ve lo dico, però serve allenamento. Quelle che vi faccio vedere adesso possono sembrare teoriche, però, come tutte queste indicazioni, però se comincio giorno dopo giorno a mettere in campo qualcosa, anche una sola di queste cose, sappiate, con fatica, faticoso, la relazione d'aiuto è faticosa, però quegli aspetti entrano in circolo, non so come dire, è come quando impari a guidare una macchina, dopo entri negli automatismi, perché comincio a farlo diventa per me spontaneo, però la prima volta è difficile. Quando guido la macchina la prima volta devo guardare il cambio, devo girare, devo stare attento, mille cose, poi a un certo punto magicamente riusciamo a guidare una macchina. La stessa cosa penso che avvenga anche un po' nelle relazioni, in alcuni modi di parlare, in particolar modo, in cose che diciamo. Quando lavoriamo sulle relazioni, in particolar modo quelle più accese, uno degli insegnamenti spesso che vengono messi in campo fanno riferimento a questo ascolto attivo. Una delle domande, quando faccio formazione, gli operatori chiedono cosa fa a lavorare meglio? Ascoltarsi, lo dicono l'80% delle persone. Ascoltarsi permette di lavorare meglio. E loro dicono, ma cosa significa ascoltarsi? Sì, ascoltarsi non è semplicemente subire quello che la persona dice. Ascoltarsi, infatti, a un certo punto, da diversi approcci, appunto, a partire da quello rogersiano, l'ascolto attivo diventa l'occasione per costruire una relazione. È ben diverso, perché ascoltare non è semplicemente mettersi davanti a una persona e fare, come dire, da recorder. Vuol dire essere realmente interessati a quello che l'altra persona ci porta. Però cosa succede? Che molto spesso, quando noi parliamo con le persone, la cosa che facciamo è mettere noi stessi. Quando una persona ci porta una sofferenza, io ti dico, ah sì, è vero, anche a me è successa questa cosa qui, sì, ma infatti sono stato malissimo. Ecco, qua succede, nel momento in cui faccio così, devo l'attenzione dall'altro a me. Ma esce abbastanza naturale, lo facciamo perché pensiamo, facciamo bonariamente, perché pensiamo che facendo così gli altri trovano un conforto nel nostro modo di stare, quindi trovano il peer, paradossalmente. Peccato che molto spesso questo atteggiamento, se da una parte può essere utile in alcuni casi, dall'altra parte invece crea proprio distanza, perché forse le persone hanno voglia di sentirsi al centro nel momento in cui stanno male. Allora vi faccio vedere questo, le descrizioni di un cartone animato. Il cartone animato questa volta mi sa che l'avete visto. È un film di animazione di qualche anno fa, della pizza, si chiama Inside Out. Conoscete? Bellissimo, perché anche come il piccolo principe, se lo vedi da piccolo vedi delle cose, se lo vedi da grande vedi altre cose. Secondo me, se lo vedi da adulto ti fa riflettere su tanti aspetti legati all'importanza delle emozioni. Questa è la mia descrizione, lo racconto velocemente per chi non ha visto il film. Cosa succede? Siamo nella testa di una bambina, o meglio, siamo nel mondo emozionale di una bambina, perché nella testa Quindi ci sono diversi personaggi che raffigurano le emozioni basilari. A un certo punto, nella narrazione, l'emozione gioia e tristezza, per un motivo, rimangono confinate, isolate dagli altri. E loro incontrano in questo flash un personaggio immaginario della bambina, che è una specie di elefante, fatto tutto in maniera caotica e in qualche modo bizzarra. Che cosa succede? Che a questo personaggio immaginario subisce una perdita, nel senso perde un carretto pieno di oggetti, finisce nel burrone. Allora abbiamo qua l'interazione di tristezza e gioia che cercano di ascoltarlo, però lo fanno in due modalità diverse. Allora ve la faccio vedere e poi prendiamo su. A dover in qualche modo rasserenare gli altri. È importante perché chi sta nella sofferenza probabilmente ha bisogno anche di serenità, però forse in alcuni momenti ha bisogno che qualcuno si sintonizzi sulle sue emozioni. Cosa fa tristezza? Cerca di interpretare o di capire con il personaggio quanto era importante quella cosa che aveva perso. Quanto era importante e quante cose belle che aveva vissuto. Quindi dalla tristezza lo porta in realtà ad un significato simbolico importante. Chissà quante avventure avrai vissuto. E quanto era importante per te. Che cosa fa tristezza? Una cosa importante. Dà valore a quello che è la persona stessa. L'ascolto attivo dà valore agli altri. La verità è quello, perché lo fa come modalità, come dicevo, molto concentrata sulla persona stessa. È una modalità in cui molto spesso non devo aggiungere chissà quanto altro. Quando parlo, penso di ascolto attivo, penso anche all'importanza del silenzio evitato fisicamente. Quando succede qualcosa di grave, la prima cosa che dobbiamo fare, o non la facciamo, quindi ci imbarazziamo perché non sappiamo cosa dire, quindi cerchiamo di evitare, o se no, realmente cominciamo a fare come fa gioia, no? cominciai a dire, ma dai, su, tirati su di morale, no? Ma a volte anche semplicemente stare fisicamente a fianco, questi silenzi abitati fisicamente. Non abbiamo bisogno realmente a volte di tantissime parole. Abbiamo bisogno però di sapere che qualcuno condivida questo nostro momento. E se io penso, spesso lo facciamo, perché comunque questa cosa è abbastanza naturale, quando siamo arrabbiati e ne parliamo con qualcuno, la prima cosa che ci fa è qua, ci dà delle soluzioni. No, ma non, cioè, dico, questa serata è pesante, ma perché ci non andare questa serata? Non fare questa cosa, non fare, non fare, non fare, ma forse non ho bisogno di farmi dire cosa non devo fare, perché in realtà io so benissimo cosa non devo fare, forse ho bisogno di qualcos'altro. L'ascolto è un po' diverso da dirmi come devo comportarmi, poi lo facciamo, ripeto, lo facciamo in maniera molto naturale, lo facciamo, però è questa cosa qui, scusate, è saltata, l'empatia. Non è solamente qualcosa che uno ha come dotazione biologica, l'empatia si esercita anche. Si parla, c'è un autore che si chiama Goleman e parla di intelligenza emotiva, da tanti anni che parla di intelligenza emotiva, non ha scoperto l'acqua calda, Goleman, parlando di intelligenza emotiva. Cosa dice? Che fin da piccoli una delle intelligenze non è soltanto la capacità di sapere le discipline, ma è anche la capacità di relazionarsi e non solo relazionarsi, interpretare anche le emozioni degli altri. Riuscire a attivarsi con le emozioni che io sento dell'altra persona. Questo è qualcosa di formidabile, perché noi abbiamo genetica, abbiamo dal punto di vista neurologico dei neuroni, che sono i neuroni specchio, che si attivano producendo quello che è una relazione simmetrica con l'altro. Questa cosa ci permette di poter provare esperienze degli altri. È quell'effetto che succede quando andiamo magari al cinema, ci commuoviamo, sentiamo alcune storie e rimaniamo suscitati anche noi da questi racconti. E allora proviamo realmente a entrare nel panno dell'altro. Mi prendo un'altra spezzone, sempre da così chiamata. Che cosa succede? Sì, questo è questa immagine, cosa succede in questo momento del film? C'è sempre Meg Ryan che a un certo punto sbotta. Meg Ryan, in questo film avete capito, sbotta ogni tanto, meno male, sbotta. A un certo punto sbotta in ospedale, proprio col papà non ce la fa più, non lo sopporta più e va fuori di testa. Cosa succede? Che arriva in quel momento un medico, la vede. Gli viene un'intuizione, dice: caspita, questa persona ha bisogno di una persona importante che l'ascolti. E allora chiama in soccorso la madre, cioè la madre del medico, perché la madre del medico, se la vedete, ha una capacità, quella di ascoltare. E quindi fa un breve dialogo, vi faccio vedere, che però per il McGuire è stato veramente importante, la fa veramente in quel momento risollevare dalla propria situazione.
Ciao. Ok, cosa ti volevo dire? Oh, ecco, Giorgio crede che tu dovresti firmare una... Giorgio, i soldi? Sì,
Ho bisogno di soldi.
Giorgio. No, lei crede che dovresti firmare un segno di acqua.
È fallita.
No, papà, soltanto lei crede che tu dovresti firmare questo
Mi sembra che sia una cosa che va contro ogni regola del
segno. No. Lei dice che in caso dovessimo prelevare i soldi sul tuo conto, cioè se avessimo bisogno.
Ma non c'è nessun bisogno di firmare una
No,
segna.
sarebbe.
Posso fare un segno di
Se
perché se
fossimo andati sulla
necessario
prima
fare una segna.
sarebbe molto più semplice,
E
però
se
se tu
parlo con
avessi già.
nessuno?
Papà, ecco la tua penna, ecco la tua penna, metti la tua penna qui.
No, non metterò mai la mia penna sulla segna.
Papà,
vattene al diavolo con quella torrenda parrucca che porti.
Mi dispiace,
ero solito, ma anche lì nella tazza del cesso.
Vogliamo sedere lì? Sì, c'è. Sono molto contenta. Lo sai così? Ti vedo di sotto. È un uomo tumultuoso, esattamente come l'hai detto là, ed ecco perché ho dovuto lasciare il Persia. Ha detto che non è soddisfatto se tutti gli altri non angosciati sempre sono. Suo padre è un brutto caso di grande tumulto, ma non così brutto come una diavola.
Visto, qualcuno celebra la sofferenza e la riconosce, la riconosce. Prendiamo il tuo dolore, il tuo coraggio. Tutto quello che stava avvenendo era questo. Non c'era ancora, non è ancora avuto nessuno spazio per poterselo dire. A volte realmente di brindisi è qualcosa di simbolico, però a volte il simbolo è importante, fare qualcosa di simbolico che ti permetta di poter riconnetterti con quelle che sono anche le tue capacità positive, perché questo a livello anche familiare, cioè ti senti, l'incapacità di potersi sentire positivo nelle cose che fai, sei travolto completamente dalla sofferenza. La capacità di sentire qualcuno che ti dice il coraggio non dà soluzione, anche lei non dice come devi fare, però dice semplicemente riconosco questo tuo coraggio, l'importanza che tu stai dando a questa relazione. So che, come per dire, so che è difficile.
Vado un po' avanti, scusate. Però per arrivare a dove mi piacerebbe arrivare.
Ecco, tra le tante tecniche, in particolar modo, ecco, considerate quanto la comunicazione può essere, è talmente potente la comunicazione da poter generare anche la possibilità di aderire o meno anche dei percorsi clinici. Ecco, quindi quanto molto spesso dedichiamo poca attenzione, quanto invece potenzialmente tanti studi invece ci dicono quanto è importante anche nella relazione terapeutica per poter arrivare. Ecco, la prima cosa, il primo spunto che mi viene flash così è noi abbiamo, ma anche come psicologi, lo dico anche nella mia categoria, abbiamo tante terminologie che ce le teniamo tra noi professionisti, non so come dire, ma non le capiscono. Io capisco che anche delle tecniche che uso, delle cose che dico, le conosciamo noi. Anzi, noi giustamente dobbiamo conoscerle. Nel nostro corso di studi noi impariamo a fare questo, ma la domanda è, gli altri capiscono come noi parliamo? Perché se io comincio a utilizzare dei linguaggi molto tecnici, dall'altra parte creo ancora più ansia, perché non riesco a capire cosa mi stai dicendo. Allora bisogna trovare un modo anche molto semplice, no? Per riuscire a entrare in relazione, per cercare di capire, di far capire anche quello che diciamo. Ecco, Ecco, questa è una tecnica, tante tecniche di comunicazione, viene insegnata anche nella gestione di conflitti, ma non, in realtà è proprio una tecnica che aiuta a entrare in un ascolto diverso, si chiama parafrasi. Come vi dicevo, a volte non è che non abbiamo bisogno di aggiungere elementi alla relazione, perché gli elementi sono tutti lì, non abbiamo bisogno di fare i maestrini degli altri, abbiamo bisogno semplicemente di cercare di capire se abbiamo capito e dire all'altro se abbiamo capito. La parafrasi cosa fa? Chiede alle persone di, cioè, come da specchio, ho capito bene, per te questa cosa è importante, ho capito, quindi come faceva un po' anche tristezza, questa cosa deve essere per te importante, a volte ci posso mettere anche un punto di domanda, ma aiuto a cercare di far capire che ti sto cercando di capire, perché il mondo degli altri non è immediato, ma neanche, come dire, qualcuno pensa che la psicologia sia, uno psicologo abbia le chiavi per entrare nella mente degli altri, ma non è fatto così, dobbiamo cercare di capire qual è il mondo degli altri, la comunicazione probabilmente ci aiuta a farlo. Ci sono degli elementi di comunicazione non verbale importantissimi, quando parliamo, vi dico, queste cose non sono solamente nella relazione d'aiuto, anche nella relazione in realtà tra persone, deviamo il nostro sguardo, lo sguardo è importantissimo, lo sguardo è qualcosa che fatichiamo a mantenere, ma è importantissimo per l'altro. C'era durante una fiera che si chiama Fa la cosa giusta, non so se la conoscete, la fanno a Milano ma anche in altre città d'Italia. A Milano in particolar modo quest'anno era presente Caritas Ambrosiana e faceva una breve esperienza di 4 minuti, non so se avete avuto modo di farla. Si entrava zitti in silenzio, dall'altra parte entrava un'altra persona che non conoscevi e dovevi guardarla per 4 minuti negli occhi. Dopodiché uscivi e discutevi sull'esperienza. E vi dico, non abbiamo tante occasioni di guardarci negli occhi, perché tendenzialmente noi deviamo lo sguardo, perché è imbarazzante inizialmente questa cosa, però realmente quando poi ti fissi è come se a un certo punto passasse qualcosa. Il fatto è che recuperare l'altro vuol dire recuperare anche la possibilità di connettermi, ma non soltanto guardarsi in faccia, perché l'altra cosa che spesso facciamo è data anche dai nostri dispositivi, perché ormai siamo nel mondo 2.0 e quando parliamo normalmente lo facciamo così, no? Perché sì, perché non posso non sganciarmi dal mio cellulare, perché chissà che cosa importante sta succedendo e non posso aspettare 2 secondi, ma lo facciamo in maniera involontaria, e questo è il fatto, ormai è diventato, questo oggetto è l'oggetto più accarezzato giornalmente, lo sapete che è uno degli oggetti più accarezzati, non le persone, i smartphone sono accarezzati. Questo per dirci come realmente questo modo di fare ormai è diventato realmente quasi spontaneo nelle persone che non si rendono più conto che questo in realtà può minare anche la possibilità di una relazione efficace. Ecco, non distrarsi, a volte anche fare cenni del capo, i nostri movimenti corporei sono importantissimi, avete visto nel video anche l'abbraccio finale, il contatto fisico. Contatto fisico, temiamo anche questo, il contatto fisico, abbiamo paura di toccare gli altri, chissà cosa significa toccare gli altri, perché chissà cosa avviene, toccare una spalla, un braccio, invece il contatto fisico è qualcosa che ci permette realmente di sentire, perché lo senti, appena una persona ti tocca senti qualcosa, e gli altri lo sentono. Allora dobbiamo cercare di recuperare, mi ricordo che c'era una notizia a Milano, tanti anni fa, in Piazza Duomo, una persona che si era messa un cartello con scritto abbracci gratis, quindi chiedeva alle persone, non era gratis, abbracciava, basta. Però è interessante la provocazione anche, no? abbiamo paura quasi, sembra che sia pagamento, qualcosa che in realtà ti fa sentire veramente molto molto legato. Ecco, quindi attenzione, questo li metto un po' come alcuni elementi, quando mi capita di fare sui corsi della comunicazione, lavoriamo molto su queste cose, cerchiamo di evitare di essere nell'ascolto attivo dei maestrini, devi fare così, tu devi essere così, sappiamo tutto della vita, no? Noi che siamo esperti della vita, io so cosa dirti, devi far così, perché così sei sicuro. Attenzione alla quantità di parole che mettete nel dialogo, perché se sono troppe vuol dire che qualcosa sta succedendo. realtà l'ascolto attivo è anche a volte stare nei silenzi, come dicevo. La generalizzazione non fa bene nel rapporto tra le persone. La mia esperienza è comunque personale. Non possiamo fare la percentuale di persone che vivono la tua situazione. Guarda, questa cosa è una cosa comune, succede più o meno a tutti quanti, nell'80% delle volte succede. No, non importa niente l'80% delle volte, è la mia situazione. È il mio modo di stare in questo momento. Le persone che stanno male vedono quello, vedono la generalizzazione. E attenzione a criticare anche il comportamento delle persone. Guarda, secondo me, ti dico la verità, tu fai male a far così, perché secondo me è anche sbagliato. Lo facciamo per bene, per cercare di arrivare alla relazione, ma attenzione, perché è sempre un modo di, in qualche modo, di dire, ecco, l'altra cosa, evitiamo di cambiare argomento. Se una persona ci sta portando qualcosa di bello, di cattivo, di qualsiasi elemento, quella roba è autentica, è un po' come dire un bene prezioso che ci sta regalando. Se io parlo di altro, è come se questo bene prezioso se ne andasse da qualche altra parte. Dici, tutte le volte che però non lo sentiamo, lo critichiamo nei confronti degli altri. Ma la domanda è noi, cosa mettiamo in campo per evitare questo movimento? Perché a volte realmente... Ecco, e quindi riprendo ancora il tema della comunità. Ecco, un'altra tecnica è quella di pensare che le persone non sono sole a soffrire, ma sono anche in collettività. Questo prende un po' spunto da tutte queste teorie del confronto sociale. La psicologia sociale ha tonnellate di pagine su questo tema del confronto sociale. Il confronto sociale lavora su tanti aspetti, anche se proprio sull'adesione o meno alle norme sociali, dei comportamenti, di quartiere, di convivenza, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo riportiamo qua nel tema della cura, il confronto sociale, la possibilità di confrontarmi con esperienze in cui sento che l'altro sta vivendo qualcosa come la mia esperienza. La comunicazione, avete capito che è importante, aiuta, però molto, come vi dicevo, sta funzionando funziona, ma da tanti anni, anche in tutte quelle esperienze chiamate di self-help. Quindi qua torniamo ad una tecnica che è quella dei gruppi di automutuo aiuto. Perché funzionano, sono efficaci? Perché lavoriamo tanto sulla condivisione di una storia comune. I gruppi di automutuo aiuto non lavorano su creazione di iniziative, obiettivi necessariamente concreti. Sono dei gruppi ad alta condivisione esperienziale. Condividiamo, ce ne sono di diverse tematiche, non sono solo gli alcolisti anonimi, quelli che sono più noti. Ci sono gruppi sul disagio psichico, sul dolore, sul lutto, la perdita dei familiari. Ecco, molte esperienze, questo lo porto per dire, non è solamente chiacchiere, fantasia. Molti studi dicono quanto la gestione relazionale e sociale sia legata anche al grado di soddisfazione e insoddisfazione dei pazienti. Quindi questo perché ci ritorniamo realmente a includere a livello sociale anche la malattia. La malattia ha una cura, una relazionalità che è anche di tipo sociale. Io ho quasi finito, però finisco così. Finisco con breve video con un altro aneddoto del piccolo principe, ma che cos'è che ho cercato di dirvi questa sera? Una cosa banale, ma in realtà importante, che in tutti questi movimenti dobbiamo trovare un modo per riportare al centro le persone, nei dialoghi, nella società, nella cura, nel modo di stare. In qualche modo dobbiamo entrare realmente, superare quello che è tutto ciò che non aiuta a vedere l'altro come una persona. Etichette, numeri. Faccio vedere questo breve video che è tratto da un altro film, è un film abbastanza vecchiotto, negli anni 90, si intitola Un medico uomo. Io quando lo vidi mi rimase impressa una cosa di questo film, che tratta la storia di un medico che a un certo punto della sua professione si ammala in campo. E in realtà riesce a guarire, però questa esperienza lo cambia profondamente perché comincia a vedere i pazienti come realmente delle persone. Allora, alla fine di questo film fa una provocazione abbastanza significativa. Si trova a dover gestire un momento con gli specializzanti.
farfalla un'esperienza. E far fare un'esperienza ai malati. E fa questa cosa, adesso vi faccio vedere. Vado a prendere il punto giusto per cui non puoi fare cosa.
Spiega come si costruiscono le relazioni. Non so se avete in mente quando il piccolo principe arriva sull'asteroide e trova una volpe. E cosa fa? Il piccolo principe è un bambino. Cosa fa? Quello che fanno i bambini, vogliono giocare. Quindi chiede alla volpe, ma possiamo giocare insieme? E la volpe dice, no, possiamo giocare insieme, perché io non sono addomesticata. Allora il piccolo principe rimane un po' così, dice, ma come si fa ad addomesticarti? E dice, una cosa, la perla proprio, dice, funziona così, tu vieni tutti i giorni alla stessa ora, tutti alla stessa ora. E a volte, però sei in silenzio, non devi parlare, e pian piano tutti i giorni vieni alla stessa ora e ti avvicini sempre un po' di più. Ad un certo punto io sarò addomesticato, allora lì potremo giocare. È formidabile perché il ricordo che rimane del piccolo principe è eterno, perché il piccolo principe poi andrà via. E allora la volpe dice, ma non ti preoccupare perché di te mi rimarrà il ricordo del grano, i tuoi capelli, quindi quello sarà importante perché mi sentirò comunque bene. Allora, non dobbiamo diventare necessariamente amici, non ci dice che come si diventa amici, Piccolo Principe, però ci dice una cosa importante, come ci si fa ad avvicinare le persone. Non c'è un manuale per avvicinarsi alle persone, però c'è una danza. Qual è la danza della volpe? La danza della volpe è che io pian piano cerco di capire, per questo che vengo pian piano più vicino, perché non so tu come reagisci. E quindi se io faccio un passo, pian piano vedo fin dove poter arrivare. Qual è la distanza? Non lo so qual è la distanza giusta, ma a un certo punto c'è una distanza, una vicinanza, per me è più bello, che mi fa dire ok, ho costruito una relazione. E quella però è quella distanza o vicinanza, e non altro. Perché in quella distanza io ho la relazione. Quindi vuol dire che non sei né troppo invasivo, ma non sei neanche troppo distante. E lo si scopre realmente stando. Quindi quello che ci insegna Antonio di Sant'Esupéry è stare nella relazione. La relazione è qualcosa che, come la rosa, che bisogna vivere costantemente, farsi vedere un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, così che funziona. Perché da lì poi succede qualcosa di magico e ci permetterà anche poi di poter arrivare anche a far uscire il non detto delle persone e la fiducia di cui vi parlavo. Questa fiducia che tanto amiamo e premiamo, non sappiamo come costruirla, la fiducia. Forse questo potrebbe essere un modo. Con questo chiudo e se qualcuno ha qualche domanda da fare... domande 7 e 4, comincia a fare, essere un po' tardi. E sì, torno anche a Milano, per cui non è che posso stare qua tantissimo. No, però se c'è qualcuno, a parte gli scherzi, qualcuno ha qualcosa da chiedere. Ok, bene.
Tanto... se la tecnica...
No, questo funziona.
Allora, grazie ancora tanto per questo intervento, hai dato tantissimi spunti. Mi è piaciuta la cosa che la relazione ci fa anche uscire da un rapporto semplicemente individuale, interpersonale, ma chiama in causa tanti attori, la famiglia ovviamente, ma anche la comunità e la società. E poi un altro punto, insomma, che viene dal Piccolo Principe, sicuramente dopo questo intervento lo riprenderemo in mano, cominceremo a rileggere, perché immagino che tutti noi una volta nella vita l'abbiamo letto.
Lo possiamo regalare, magari.
Lo possiamo anche regalare, ci potrebbero essere ancora tante cose, magari da chiedere, l'orario, il problema è che devi andare a casa, comunque veramente ti ringraziamo tanto per questo intervento. Grazie.